quanto noi siamo da soli, quindi non siamo da soli, ma c'è il Signore vicino. Amen.
Grazie Stefano. Allora, ci sarà un momento in cui si aprirà la parola del Signore, ecco, che possiamo essere attenti all'ascolto della parola. Prego Gino.
Qualche giorno fa con Stefano ci siamo scritti e Stefano mi ha fatto un po' emozionare perché mi ha detto che sono suo amico. Io e Miriam siamo i suoi amici. E è bello avere degli amici come Stefano, oltre che dei fratelli in fede. Allora, voglio invitarmi ad aprire la parola di Dio in Luca, capitolo 12, per chi ha una Bibbia. Voglio velocemente meditare qualche versetto nel capitolo 12 di Luca e porci qualche domanda. Mi ha incoraggiato molto Stefano perché lui stesso ha chiesto se volessi io predicare il suo compleanno. Ho detto, Stefano, se è un tuo desiderio, perché no? Allora, dal versetto 13, è Gesù che parla. Uno della folla gli disse: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma Gesù gli rispose: Uomo, chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore? Poi disse loro: State attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede, che egli ha la sua vita. E disse loro questa parabola. La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé: Che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: Questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni. E dirò all'anima mia: Anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Ho voluto dare un titolo a questa breve riflessione, impiegherò 10 minuti. E la domanda è questa, il titolo è questo: quanto vale l'uomo per il Signore? Ci porremo delle domande. Quanto vale l'uomo per il Signore? E se avete notato, abbiamo letto la parte centrale dove dice: Perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la vita. Allora mi sono posto un po' di domande. Che cosa intende qui Gesù per la vita? O meglio, perché ci parla di vita? Eppure stava parlando delle persone che erano in vita, erano viventi queste persone. Eppure ci pone questa domanda, anzi fa questa affermazione: non è dall'abbondanza di quello che uno ha che ha la vita. Beh, generalmente nella scrittura il termine vita vuole indicare più cose, ma in questo caso sicuramente vuole indicare due verità legate fra di loro. La prima è sinonimo di vita eterna, cioè la vita di Dio. Quindi non si misura dall'abbondanza dei beni o da delle caratteristiche che gli uomini possono avere, che determina poi la vita. La qualità della vita di Dio, la vita di Dio è la qualità della vita di Dio. Cioè, il fatto che uno possa avere delle caratteristiche fisiche, eccetera, eccetera, non significa che è più ricco davanti a Dio o meno ricco davanti a Dio. Allora mi sono posto delle domande ancora. Qual è il metro di valutazione di Dio? Come fa Dio a valutare le persone? Ok? E mi sono posto un'altra domanda: qual è il metro di valutazione delle persone? come valutiamo noi le persone? Beh, generalmente noi valutiamo le persone come? Faccio degli esempi, ma ce ne sono, abbiamo tanti metodi di valutazione, è vero. Il primo metodo di valutazione a volte è l'aspetto fisico. Io guardo una persona dall'aspetto fisico, magari dico, oh, questa persona qua, che ne so, è grosso, alto, tutto ben messo, dico, guardo l'aspetto fisico, dico, questo qua sarà una persona in gamba. Poi magari scopro che in realtà non è proprio così. Oppure un altro metodo di valutazione che noi uomini abbiamo è il titolo di studio. Ad esempio, è importante studiare, dico ai giovani, studiate più che potete, perché la scuola oggi è importante. Ma questo però non determina la qualità della vita interiore di una persona. Cioè io posso avere 1000 titoli di studio, però questo non determina la qualità della vita interiore di una persona. Ad esempio la posizione sociale. A volte noi ci troviamo di fronte a delle persone importanti, no? Il sindaco di una città, un politico, una persona religiosa, oppure che ne so, immaginatevi se questa sera fosse in mezzo a noi il Presidente della Repubblica, no? Avremmo verso di lui un rispetto, una stima grande. Però questo non determina la qualità della vita interiore di una persona, neppure i titoli. Il denaro. Adesso vedremo cosa pensava quest'uomo. Neppure il denaro, la ricchezza, io posso avere tutto l'oro del mondo, posso essere la persona più ricca del mondo e non avere la qualità, una alta qualità di vita all'interno di me. Mi piace, l'ho citato forse in qualche altra circostanza, lo voglio ricordare, mi piace molto un discorso che fece John Kennedy 6 mesi prima di essere assassinato. Disse queste parole, disse alla nazione, agli Stati Uniti, disse, guardate, la qualità della vita non si misura con il PIL, no? Prodotto interno lordo, cioè vale a dire con la ricchezza. Non è questa il metro per cui noi possiamo misurare la felicità interiore delle persone. Perché? Diceva John Kennedy. Perché all'interno del PIL, ad esempio, ci sono i soldi che spendiamo per costruire i carri armati e quindi uccidere persone, ci sono i soldi per delle armi, per i gas nervini, ci sono all'interno i soldi che noi utilizziamo per mettere le porte blindate perché arrivano i ladri e ci sfondano la casa. Quindi tutte queste cose non determinano il benessere, la felicità di una persona. Noi abbiamo questo metodo di valutazione, vero? Noi valutiamo le persone dall'esteriore, da questi elementi esteriori, valutiamo da questo, e non abbiamo il metro di valutazione interiore. E pensiamo che una persona ricca uguale felice, ma non è così. Qual era il modo di pensare di questo uomo ricco? È interessante, perché quest'uomo era ricco e accumulava, aveva tante ricchezze. E a un certo punto lui inizia a ragionare, dice, oh, quale cose mi vanno bene? Ho tante, tante ricchezze. Cosa devo fare adesso con tutte queste ricchezze? Beh, inizia a riflettere e dice, bah, io quasi quasi mi ingrandisco. Ho un granaio di 200 metri, beh, ne costruisco altri, ne costruirò ancora altri. E io metterò da parte tutte queste ricchezze. Perché? Qual era il modo di pensare? Cosa pensava quest'uomo? Quest'uomo in fondo pensava che la vita per lui non dovesse mai terminare. E a volte anche noi abbiamo questo pensiero, questa idea qui, è vero? Noi pensiamo, forse perché siamo giovani, forse perché stiamo bene di salute, e a volte noi pensiamo che la morte sia qualcosa che non arriverà, è molto lontana, e ci affatichiamo. Lo dimostriamo come? Il fatto che ci affatichiamo. Lavoriamo straordinari, ci impegniamo a questo, pensiamo a tante tante cose, ma non andiamo mai a pensare al fatto che prima o poi noi ce ne dobbiamo andare. Lui ignorava che doveva un giorno morire, ignorava che dopo la morte c'è un futuro più o meno buono a seconda delle scelte che noi facciamo. È interessante perché Gesù ha detto così in Matteo 16, 26. Bellissimo questo passo. Che gioverà a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde l'anima sua? È una domanda retorica, la risposta è ovvia, no? se io dovessi avere tutto l'oro del mondo, ma poi muoio e sono perduto, dice Gesù, a che ti serve? A che mi serve? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? È bella questa altra domanda. Può l'uomo dare qualcosa in cambio della sua anima? Sempre nella parola di Dio viene detto che il prezzo dell'anima di una persona è inquantificabile. Non c'è un prezzo o una cifra qui sulla terra che possa essere definita per riscattare l'anima di una persona. È un prezzo troppo alto. Dice, nessuno può riscattare la propria anima, neanche un padre, un figlio, un fratello può riscattare la vita di un proprio familiare. Allora io mi sono a questo punto posto qualche domanda. Qual è il metro di misura di valutazione di Dio? Cioè, come stima Dio la vita delle persone? Come le valuta? È bello perché la scrittura fa una diagnosi proprio precisa, chiara, senza paura di sbagliarci. E, ad esempio, ci sono varie figure, varie immagini nella scrittura che ricordano come vede Dio la nostra vita. Come vede Dio la nostra vita? È scritto in Giobbe 7,7 che è un soffio. Dio vede la nostra vita come un soffio. Guardate me, fratelli, sorelle, amici. Quando è durato questo soffio? Forse se lo cronometriamo, credo circa un secondo. Noi siamo così. Poi dice Giobbe 14,2, se non ho sbagliato il passo, un'ombra che dura qualche secondo, cioè è un istante, è poco. Isaia 46,7, è l'erba, è all'erba il fiore che appassiscono in un solo giorno, usa queste immagini. Seconda Samuele, capitolo 14, versetto 14, è detto che la vita dell'uomo è come l'acqua versata in terra, non si può più raccogliere. Se noi versiamo un po' di acqua per terra, è difficile raccogliere, non la raccogli più. Ci parlano di che cosa queste immagini della scrittura? Ci parlano della precarietà della vita. Allora Dio, la prima cosa che vede di noi è che noi siamo zero, meno di zero, ma molto, molto, molto meno di zero. Noi siamo zero. Allora, come misura Dio la vita di una persona? Quali sono le cose importanti che Dio vuole vedere nelle persone? E grazie a Dio lo vede nel nostro caro Stefano. In Prima Giovanni 5, 12 a 11, 11 a 12, vediamo il metodo di valutazione, di misura che Dio adotta nelle persone. È detto così, e la testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Attenzione adesso, Chi è il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. E, è bellissimo questo passo perché è una verità assoluta e se avete notato non cita nessuna religione. È bellissimo questo. Non dice se sei un evangelico tu hai la vita. No. Non sono mica gli evangelici che danno la vita. Non dice pure se sei un cattolico hai la vita. Oppure se sei laureato, diplomato, tu hai la vita. No, è forte la scrittura. Perché per le persone semplici, basta leggere la scrittura con un cuore sincero e uno ci arriva. Che cosa dice qui? Dice due verità. La prima, che se non ho Gesù, il figlio di Dio, Gesù Cristo, nel mio cuore, non lo dico, è scritto qui, io non ho la vita di Dio. Quindi Dio guarda le persone e le cataloga sotto due aspetti. Un primo aspetto, quelli che non hanno il figlio di Dio. E lui le vede, sapete come? Perdute, senza la vita di Dio. Poi vede un'altra categoria di persone che hanno il figlio di Dio. Un'altra categoria di persone che hanno il figlio di Dio. Queste persone, secondo quello che la Bibbia insegna, e se la Bibbia è vera, e io ci credo che è vera, dicono sono persone che hanno la vita, cioè la vita eterna. È interessante questo fatto. Questo fatto, cari fratelli, sorelle ed amici, non dice che Dio non è interessato a noi. Non è che Dio fa due schemi, salvati e perduti. Ok, Gino perduto, Francesco salvato, Michele perduto, Francesca salvata. Non è così che Dio agisce. Io sono limitato, il Signore mi perdoni se do questa idea. Ma da questo aspetto noi dobbiamo comprendere un aspetto ancora più importante. Dio ha un grande interesse per le persone. Dio ama le persone. Dio ci ama in modo pazzesco. Se leggiamo la scrittura dalle prime pagine della Bibbia, dalla Genesi, noi vediamo già questo amore di Dio per noi, un amore straordinario. Ad esempio è detto nella Genesi, chi l'ha letta avrà letto, che quando Dio formò l'uomo, come lo formò? Per tutte le altre cose che noi guardiamo, Dio parlò e la cosa fu. Arriva il momento in cui deve creare l'uomo e non dice, beh, sia l'uomo e l'uomo è nato. No, per mostrarci l'interesse, l'amore, sapete cosa ha fatto Dio? Ha voluto plasmarci con le sue mani. L'Iddio onnipotente che ci plasma con le sue mani e ci soffia dentro. E l'uomo nacque. È bellissimo questo fatto, perché ci insegna un amore straordinario che Dio ha per noi. Un amore che non ha eguali. Allora, qual è il valore che Dio dà a noi? Io voglio leggere due passi e mi fermo, ho finito. Due passi voglio leggere. Il primo passo lo troviamo in Giovanni 3,16, un passo conosciuto, credo sia il passo più conosciuto in assoluto da tutti gli uomini della terra. Giovanni 3,16. Che valore Dio dà all'uomo? Dio dà un valore incredibile. Ecco perché non c'è un prezzo che possa, un prezzo umano, che possa riscattare una sola persona. Che possa dire, ecco, questa quantità di ricchezza può riscattare la vita di quella persona. Tutto l'oro del mondo può riscattare la vita di Gino, di Giovanni, di Francesco. Non c'è un prezzo. È troppo alto, dice il salmista. È un prezzo che non si può quantificare. Guardate cosa dice in Giovanni 3,16. Perché Dio ha tanto amato il mondo, e io invito ancora una volta a sostituire alla parola mondo il tuo nome. Io metterò il mio nome, ma voi mettete il vostro nome, per favore. Dio ha tanto amato Gino che ha dato. Che cosa ha dato il Signore? Ha amato Gino e che cosa ha dato il Signore? Ah, è vero, ha dato un chilo d'oro, due chili d'oro, ha dato, che ne so, un camion pieno di argento, oro, pietre preziose, ha dato questo. Cosa ha dato Dio? Dio ha tanto amato Gino, mettete il vostro nome, vi raccomando, che ha dato il suo unico figlio. Dio ha tanto amato noi che ha dato il suo figlio. Io potrei fermare qui, e davvero c'è qui una riflessione infinita, perché dobbiamo ricordarci da un aspetto umano, da un punto di vista umano, un genitore non darebbe mai il proprio figlio a morire per delle persone malvagie, neanche per quelle brave. Già questo fatto qua ha una portata pazzesca, indescrivibile, c'è da uscire pazzi. C'è un genitore che ama dei delinquenti, delle persone peccatori, perdute, e per amore di questi dà il figlio, è già qualcosa di grande. Ma poi dobbiamo ricordare un'altra verità. Chi è Gesù, il figlio? E qui c'è ancora un mondo che si apre, perché la scrittura ci ricorda che Gesù Cristo è Dio fatto carne. È qualcosa che ci fa impazzire. È grande, troppo grande. Questo ci fa capire quanto Dio ha amato Gino. Dio ha tanto amato Gino che non ha voluto mandare uno qualsiasi a riscattarlo, ma ha voluto prendere un corpo, abitare il tempo, prendere i limiti umani, farsi sputare in faccia per Gino, farsi fustigare, mettere in croce per Gino, per quale scopo? Dice qui, affinché, lo scopo, perché l'ha fatto? Affinché chiunque, quindi Gino, tutti quanti noi, chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo è lo scopo. Lo scopo di Dio è, ci ama così tanto che non vuole che le persone vadino all'inferno. Dio è così innamorato di noi che programma una salvezza, manda il suo figlio e adesso la responsabilità da Dio ricade sopra di noi. Abbiamo noi la responsabilità. Come faccio io a ricevere la vita eterna? L'abbiamo letto in Prima Giovanni. Ne leggo un ultimo versetto e mi fermo. Sempre in Giovanni, capitolo 1, una pagina prima, versetto 12. C'è un pensiero non biblico che circola di solito in mezzo a tutte le persone. Un tempo anch'io, quando non conoscevo il Signore, pensavo la stessa cosa, pensavo che io fossi un cristiano, solo perché in qualche modo mi avevano detto che due gocce mi avevano fatto così un cristiano. Poi però la mia sorpresa è stata un'altra, che a un certo punto, crescendo, qualcuno mi ha parlato del Signore e ho scoperto che io non ero un cristiano, ero una creatura di Dio. Cioè Dio mi ha creato, ma io non ero suo. Come si fa a diventare dei cristiani? Si nasce cristiani? Dei genitori sono dei cristiani e i miei figli sono dei cristiani? Magari fosse così, magari. In questo momento, credetemi, non potete immaginare che salti di gioia potrei fare. Ma i miei figli non sono dei cristiani, perché non perché hanno i genitori cristiani sono automaticamente cristiani. Oppure se io sono un cristiano lo diventa automaticamente mia moglie, o se mia moglie è una cristiana divento automaticamente un cristiano. Non è così. Il versetto 12 ci dice, se capite una cosa diversa ditemelo, davvero. Ma tutti quelli che lo hanno ricevuto nel cuore, sottinteso, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, uguale cristiani. Come si diventa figli di Dio? Siamo tutti figli di Dio? No. Si diventa accettando nel proprio cuore Gesù Cristo, questo Dio fatto carne che ha così stimato il nostro prezzo altissimo, grande, inquantificabile, che non ha mandato un altro, un angelo, una brava persona, ma è venuto direttamente Lui a portarci questo messaggio di grazia. E il nostro Stefano ha realizzato questo, è vero Stefano? Ti ha costretto qualcuno, Stefano? Non abbiamo sentito? No, nessuno ha costretto Stefano, perché è una cosa libera. Nessuno può costringere un'altra persona a diventare un cristiano, non si può. E deve essere una scelta libera, veramente libera. Oggi io dico, apro una parentesi, voglio ringraziare il Signore per il dono che ci ha fatto anche di Stefano, come fratello in fede, perché per noi Stefano è una grande benedizione. Allora, ultimamente, voi sapete che avendo Nathan, che è un bambino autistico, e insieme a Miriam abbiamo sperimentato delle cose straordinarie. In un primo momento, quando abbiamo avuto Nathan, per qualche giorno ci siamo posti molte domande. Abbiamo detto, Signore, ma perché? Quando abbiamo scoperto che lui era autistico, ma perché? Perché proprio a noi? Perché proprio a noi? Ma il Signore ha dei programmi meravigliosi. Io e mia moglie abbiamo capito, la prima cosa che ci siamo chiesti è questa, da questa. Può Dio sbagliare? Può Dio commettere degli errori? Dio non sbaglia. Allora questa grande verità ci tolse un peso al nostro cuore e ci portò ad adorare Dio per averci donato Nathan. Stefano, sei un giovane speciale. Sei davvero speciale. Dio farà di te un uomo di Dio, perché Dio non è limitato dalle caratteristiche umane, dalle capacità scolastiche, non è Dio vincolato da queste cose, Dio è un Dio onnipotente. Allora Stefano, vieni qua Stefano. Io voglio davvero vantarmi di avere un fratello come Stefano, un figlio come Stefano, perché lo ritengo mio figlio, e voglio ringraziare il Signore perché ci ha veramente arricchito attraverso Stefano. Io credo che anche i genitori potranno dire la stessa cosa, forse di più di quello che posso dire io. Però Stefano è un arricchimento, perché attraverso di lui il Signore ha dei messaggi anche per me e anche per noi. Allora vogliamo pregare. Signore, vogliamo davvero adorarti perché le cose che fai tu sono troppo meravigliose. Ti vogliamo adorare perché tu ci ami e ci hai amati anche quando noi non ti conoscevamo, anche quando noi eravamo ribelli verso di te, facevamo, pensavamo tutte quelle cose che erano contro di te. Signore, noi ti vogliamo adorare perché ci hai amati, sei venuto in questo mondo e hai parlato ai nostri cuori in tanti modi. E oggi noi siamo qui, Signore, per dire che ti amiamo e siamo qui anche per ringraziarti per averci donato Stefano. Grazie, Signore, perché attraverso di lui noi impariamo grandi lezioni da parte tua. Vogliamo benedirti per quello che tu hai fatto fin qui nella sua vita e anche nella vita della sua famiglia. Benedici, Signore, Ernesto, Paola, benedici, Signore, tutta la loro famiglia, perché possano prosperare, possano amarti. Ti adoriamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Io farei un applauso a Stefano.
Allora, conserviamo questo messaggio nel nostro cuore, sia durante il tempo che staremo qui, ma anche quando staremo per strada, quando andremo a casa. Prima di addormentarci, ricordiamoci di quello che il Signore ha voluto dirci questa sera. Adesso i giovani canteranno un canto. Prego.